Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo chiaramente non tanto degli sviluppi della crisi di governo, poco fa, come anche il nostro GR24 vi ha ricordato, il Presidente del Consiglio Conte è andato al Quirinale, ha formalizzato l'interim sui Ministero all'Agricoltura, ma soprattutto è a questo punto abbastanza scontato che vi sarà un passaggio parlamentare. Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto con il quale vengono accettate le dimissioni della senatrice Teresa Bellanova come Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e l'interim è stato assunto dal Presidente del Consiglio. Invece Elena Bonetti si è dimessa, lo ricorderete, dalla carica di Ministro senza portafoglio e ha accettato anche le dimissioni dell'onorevole Scalfarotto. Questo per quello che riguarda gli ultimi sviluppi. Però poco fa anche il ministro Gualtieri ha detto ci sarà un passaggio parlamentare, e quindi da quello che capisco, ma ne parleremo, si va verso uno sviluppo della crisi con un dibattito parlamentare. Ne parleremo tra poco, però a noi interessa, visto il taglio del programma, capire che ne è di tutto un insieme di dossier aperti. Non c'è solo il tema del DL Ristori e dello scostamento di bilancio, stasera c'è un consiglio dei ministri previsto, però c'è il tema anche di cose che possono sembrare minori. Per esempio ci sono, nel famoso decreto Italia Veloce, c'erano una lista di opere, 40 opere circa, dovevano procedere con maggiore velocità, e infatti su 57 si chiedeva 40, c'era la disponibilità di una lista di 40 commissari. Perché lo dico? Perché ci sono tante opere ferroviarie su cui tu puoi già partire in attesa che poi questi soldi ti vengano dati o girati o vengono coperti con quelli europei. Non è che in attesa dell'arrivo dei soldi europei tu non possa andare avanti con le opere infrastrutturali. Per esempio c'è la Fortezza Verona, 5 miliardi, la Venezia Trieste 1,8 miliardi, Genova 20 miliardi, 1 miliardo e mezzo, raddoppio della Pescara Bari, Roma Pescara e via così. Lo cito perché è uno dei casi in cui si è bloccata l'intera operazione, perché dopo il tentativo del ministro De Micheli di dare un'accelerazione è tutto fermo. E quindi da questo punto di vista il tema nostro è che cosa si sta bloccando nell'attività di governo. Purtroppo, aggiungo io, non è che si stia bloccando solo adesso, è da un po' di settimane che, da quando è stata aperta la crisi, diciamo, da parte di Italia Viva, l'attività di governo anche sul fronte recovery, abbiamo visto le modifiche, adesso però vedremo che fine faranno per capire quale maggioranza, se vi sarà una maggioranza, sosterrà il governo Conte bis. Comunque, per quello che riguarda la scuola, no, mi scrive un ascoltatore, ci rompa le scatole anche oggi. No, non rompo le scatole, però sostanzialmente c'è la decisione del TAR della Lombardia ieri, che ha sconfessato la decisione lombarda. La beffa, sapete qual è? È che, visto che con ogni probabilità la Lombardia sarà arancione se non rossa, da questo punto di vista la decisione del TAR avrà vita breve, cioè teoricamente tu avresti potuto portare gli studenti delle superiori in Lombardia oggi a scuola e domani, dopodiché sappiamo che la disciplina nelle zone arancioni fa sì che non siano aperte le scuole superiori e solo le medie inferiori. Però è interessante il motivo del TAR della Lombardia, perché ha detto sostanzialmente che da questo punto di vista non possono essere presi provvedimenti che vadano contro la decisione presa dal governo, che era quella di dire nelle zone che potevano aprire, la didattica a distanza va fatta al massimo al 50%. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Parleremo anche del calo dei redditi delle famiglie italiane, e da questo punto di vista c'è un rapporto molto interessante, anche se non sicuramente positivo, della Banca d'Italia, che dice due cose. Da un lato, con il Covid c'è stato il maggior calo dei redditi da 20 anni a questa parte, e quindi c'è un pezzo del paese e delle famiglie italiane che da questo punto di vista ha avuto un calo pesantissimo del reddito. Allo stesso tempo è triplicato il risparmio, ossia chi poteva mettere da parte qualcosa non l'ha investito, non ha nemmeno consumato per vari motivi, ma è aumentato il risparmio, un risparmio netto che è cresciuto di 51 miliardi l'anno scorso, cioè è triplicato il tasso di risparmio rispetto alla fine del 2019, cioè il tasso di risparmio era del 2,8% e adesso è al 9,2%. Infine cercheremo, in attesa di capire cosa succederà del governo e di quale governo, continuiamo a cercare di dare proposte per quello che possiamo fare. E c'è un rapporto molto interessante sulla digitalizzazione, sulle infrastrutture digitali del paese. Sapete che una fetta molto importante del recovery riguarda il mondo della digitalizzazione, perché è all'interno del piano Next Generation, ci sono 26,7 miliardi della digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, e poi altri di cui 11 miliardi per innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione, 8 miliardi turismo cultura 4.0. La somma delle voci tra i 27 e gli 11 fa quasi 46 miliardi. C'è un rapporto interessante su qual è il tasso di digitalizzazione italiana. Lo dico che è interessante perché, contrariamente a quello che uno potrebbe pensare, i rapporti di EY, ex Ernst & Young, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, la digitalizzazione, c'è un tasso un po' più alto nel nord, diciamo nel nord-est soprattutto, però è a macchia di leopardo. Il Lazio per esempio ha degli ottimi dati, la provincia di Roma soprattutto, più che il Lazio, c'è un tasso di digitalizzazione anche più alto in alcune regioni e aree province del sud rispetto aree o province del centro e del nord-ovest. Quindi non è, diciamo, semplicemente la divisione, che pure c'è, per carità, classica tra nord e sud del paese da questo punto di vista. Allora, 349-238-6666, dicevo, per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. I mercati finanziari, poi darò anche lo spread da questo punto di vista. Per quello che riguarda i mercati, segnalo che oggi non c'è, cioè Milano è meno 0,17%, mentre Parigi fa più 0,3%, Francoforte più 0,3%, Londra più 0,60%, Dow Jones più 0,40%, quindi a voler guardare c'è una debolezza di Milano che non si registra in altre piazze, però poi dentro i titoli i movimenti sono veramente relativi. Era -1,70, Azimut -1,60, Saipem -1,30 come Bipper, e Inwit Nexi perde l'1,1 come Unicredit e Buzzi Unicem. Bene, Fiat Chrysler più 3 è 30%, XOR più 1,60, Tenaris più 1,1, CNH più 1,12, Leonardo più 1% come Prismian, Telecom Italia e Recordati. Attenzione perché Fiat Chrysler cresce, adesso è un po' ritracciato al 3,20, è arrivata quasi al 4% al netto dello stacco del dividendo, del max dividendo annunciato ieri da 1,8 euro ad azione che sarà pagato il prossimo 29 gennaio. Notizie di carattere internazionale, non c'è tregua per gli ispettori che la WTO, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mandato in Cina, sembra che siano bloccati, due membri del team dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sarebbero positivi al Covid-19, quindi la Cina gli ha negato l'ingresso. Gli altri 15 componenti hanno raggiunto finalmente la città di Wuhan. La cosa più interessante però della Cina oggi riguarda un altro elemento, e lo dico senza polemica, però come dato di fatto. Allora, la Cina ha registrato a dicembre un surplus commerciale record di 78 miliardi, la differenza tra export e import a vantaggio delle esportazioni per 78 miliardi. È il più alto mai registrato dal 1981. Non aggiungo altri commenti alla Cina, penso di aver detto tutto quello che potevo in questi mesi sull'atteggiamento cinese nella gestione della pandemia. La totale non trasparenza. Noto che la Cina in questo momento ha comunque un vantaggio non dalla pandemia, ma ha diciamo dei dati economici in netto miglioramento. L'export ha fatto più 18%. La cosa interessante però è quanto è avvenuto con gli Stati Uniti, a mio avviso, perché voi sapete che molti di voi sanno che uno dei pilastri della presidenza Trump è stato anche il riequilibrio dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina. Io non ho mai avuto problemi nel dire che era corretta l'impostazione di Trump, era sbagliato probabilmente il metodo, come spesso è avvenuto con Trump, ma era corretto dire che non si poteva più sostenere, diciamo, un'economia cinese con un export del genere, tutto a vantaggio, diciamo, della Cina e a svantaggio degli Stati Uniti. Poi tra l'altro con questi soldi la Cina compra anche debito americano. Perché lo dico? Perché evidentemente qualcosa non ha funzionato nel riequilibrio, ricorderete la guerra sui dazi tra Cina e tra Stati Uniti e Cina, qualcosa non ha riequilibrato non ha funzionato nel riequilibrio, perché se da un lato la Cina ha avuto per tutto il 2020 un surplus commerciale di 535 miliardi più 27% rispetto all'anno prima, toccando così un record dal 2015, soprattutto immaginate perché materiale elettronico e medicale, beh, te credo, tra mascherine, prodotti medicali e materiale elettronico, sappiamo che buona parte della produzione di elettronica da consumo, che ha avuto un grosso boom per tanti motivi, per le riunioni fatte al computer, per la didattica a distanza, per quello che volete voi, questo, diciamo, è stato uno dei benefici più forti nell'aumento dell'export cinese. Ma dicevo, la cosa interessante è che anche con gli Stati Uniti, nonostante i tentativi di riequilibrare, l'export cinese ha continuato a crescere e il surplus, quindi la differenza tra quanto ha esportato verso gli Stati Uniti e quanto ha importato, è cresciuto di un altro 7% a 317 miliardi. La nostra Anna Marino ha raggiunto il presidente della Fondazione Italia Cina, Mario Boselli, il quale ricorda che però la Cina deve percorrere la strada della trasparenza, e su questo c'è una lunga strada da percorrere, e anche della lotta al dumping, quindi ai prezzi sotto costo, una concorrenza sleale, a maggior ragione dopo l'accordo commerciale firmato a dicembre tra l'Europa e la Cina. Ricordo che era una trattativa che andava avanti da 7 anni. Sentiamo Boselli al microfono della nostra Anna Marino.
Sorprende l'entità di questa spinta. In effetti, trovare un risultato così positivo della bilancia commerciale che si compara anche con la situazione pre-Covid, i 78,17 miliardi di fine di 2020 con i 47,25 miliardi del dicembre 2019, quindi non il doppio, un incremento incredibile, un saldo dovuto a un incremento dell'export Oxford del 18,1% su base annua e un import che è salito del 6,5%. Quindi essendo cresciuto più l'export dalla Cina rispetto all'import verso la Cina, è chiaro che aumenta la bilancia commerciale a favore della Cina.
Nuovi lockdown in America, Europa e altre parti del mondo potrebbero continuare a stimolare la domanda di beni di consumo fabbricati in Cina, quindi potrebbe essere un peso sulla ripresa globale oppure un vantaggio, oppure comunque c'è un avvantaggiamento da parte della Cina rispetto a questa situazione?
Il PIL cinese nel 2020, i dati sono ancora in elaborazione, ma salvo decimali, aumenterà del 2%. E la Cina sarà l'unico paese al mondo ad essere con un PIL favorevole nel 2020, contro tutti gli altri che quindi hanno dei PIL negativi. Questo continuerà come trend nel 2021, nel senso che la Cina pare avere un PIL previsto dell'8%, mentre gli altri paesi, se va bene, saranno intorno alla metà.
Gli accordi con l'Europa, il fatto che comunque la Cina sia su una via di maggiore trasparenza, è così oppure c'è ancora il dumping presente come prima?
Quell'accordo che è stato firmato a fine anno in zona Cesarini, ma dopo 7 anni di negoziazioni, non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Credo che comunque questo accordo sia una pietra miliare anche per quanto riguarda i comportamenti europei, perché l'Europa con questo accordo si è scrollata un po' di dosso quella sudditanza nei confronti degli Stati Uniti che gli ha impedito di svolgere un ruolo da protagonista.
Ancora un paio di dati di carattere europeo, poi veniamo all'Italia. Secondo l'Istituto di Statistica tedesco, d'Statis, il PIL tedesco l'anno scorso ha fatto un meno 5% rispetto all'anno precedente, che è un grosso crollo, ma ahimè per noi è la metà, quasi la metà, adesso vedremo il dato italiano, di quello che dovrebbe essere stato il crollo del PIL italiano, non solo, anche francese, spagnolo e britannico, secondo le ultime stime trimestrali. Per quello che riguarda invece il deficit tedesco, ricorderete il mantra dello Schwarz Null, cioè lo zero deficit, zero nero, come lo dicono i tedeschi. Beh, anche la Germania ha imbarcato deficit, e quindi chiaramente il patto di stabilità, il famoso deficit al 3%, nemmeno la Germania, che pur partiva da deficit zero, quindi aveva ampio margine teoricamente, quest'anno il rapporto deficit-PIL in Germania dovrebbe chiudersi al 4,8%, che è una cifra enorme se pensate a tutte le battaglie fatte in Europa per ottenere il 2,2%, il 2,1% di deficit dall'Italia, o la richiesta francese gli anni scorsi di poter sforare il deficit al 3,5%. Per cento, qui tranquillamente si è andati al 4,8%, tranquillamente, lo dico in maniera chiaramente sarcastica perché c'è la crisi pandemica di mezzo. Qualcuno mi chiede dello spread dopo la decisione di Renzi, un po' si è mosso, non stiamo, guardate, se c'è una cosa che non ho mai fatto con lo spread è speculazione, però si è mosso perché viaggiava a 102, 103, ieri era un po' risalito, oggi ha sfiorato i 120 punti base. Gli analisti di Bank of America dicono che se in Italia si dovesse andare a elezioni anticipate, lo spread potrebbe toccare quota 140 punti, livello più alto da novembre, ma questo raffronto vi fa dire che in questo momento perfino gli analisti ritengono che pur con una risetta dello spread, tale è l'ombrello protettivo in primis della Banca Centrale Europea, che non vi sarebbero grandi movimenti. So anch'io che 30-40 punti in più non è bello, però stiamo parlando di una previsione rispetto a novembre. Comunque, il tasso oggi in asta invece del BTP a 3 anni, lo spread è il raffronto tra BTP a 10 anni italiano con il BTP, con il Bund a 10 anni tedesco, per quello che riguarda l'Italia ovviamente. Dicevo, l'asta dei BTP a tre anni, il tasso di rendimento è calato meno 0,23%, quello a sette anni invece è leggermente salito dallo 0,20 allo 0,30, il BTP a 30 anni è rimasto stabile a 1,47% di rendimento. Dunque, ancora due notizie, poi arriviamo ai dati della Banca d'Italia sul crollo del turismo e anche del Union Camere. Mentre sulla montagna di cartelle esattoriali che rischiano di arrivare nel 2021, oggi il Vice Ministro dell'Economia dice è necessario un intervento, una proroga ponte, uno scaglionamento degli invii molto più diluito nel tempo, una rateizzazione più conveniente e un saldo e stralcio, altrimenti si apre un problema sociale. Da quello che abbiamo capito, il governo sta lavorando appunto su un decreto ponte, e soprattutto è quando si dice scaglionamento, vuol dire andare non a sommergere il paese con milioni di cartelle in arrivo, diluirle e poi trovare anche appunto forme di saldo e stralcio. Il CDM ieri sera ha approvato il nuovo decreto legge per le misure di contrasto col Covid. Il divieto di spostamento fra le regioni sarà in vigore fino al 15 febbraio e non fino al 5 marzo. Questa è stata oggi una nota, perché nelle bozze c'era scritto fino al 5 marzo. Secondo il presidente della regione Liguria, Toti, Speranza in videoconferenza ha annunciato che sostanzialmente tutta l'Italia sarà praticamente arancione da domenica con i nuovi parametri. E ancora Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, dice che le regioni sono preoccupate per il provvedimento di divieto di asporto per i bar dopo le 18. Anche il presidente del Veneto Zaia ha detto: abbiamo chiesto noi e le altre regioni che nel testo finale del DPCM venga rivisto il tema dell'asporto. Resta l'ipotesi invece dell'apertura dei musei in zona gialla nei giorni feriali, lo ha confermato il ministro Franceschini. Casca a fagiolo, una flash di agenzia appena battuto. Casca a fagiolo perché stavo per parlare del TAR della Lombardia, che ha accolto il ricorso del comitato a scuola contro l'ordinanza lombarda. In Lombardia i ragazzi delle superiori potranno tornare parzialmente in classe da lunedì prossimo. Il prefetto di Milano Renato Saccone e la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Augusta Celada hanno inviato una lettera al presidente del TAR della Lombardia spiegando che questi sono i tempi minimi insopprimibili per dare attuazione al decreto con cui il tribunale ha sospeso l'ordinanza regionale che imponeva fino al 24 gennaio la didattica a distanza al 100%. Che cosa ha detto il TAR ieri? Questo è importante per capire poi perché io dico che il tema sanità e scuola è un tema troppo importante per essere lasciato a tutte le regioni in questo paese. La crisi del Covid lo ha dimostrato chiaramente, perché almeno uno se la prende solo col governo centrale, ma non poi inizi con il puzzle sulle varie regioni. Allora, il comitato a scuola aveva depositato l'11 gennaio, due giorni fa, il ricorso al TAR per sospendere l'ordinanza della regione Lombardia che, nonostante il governo avesse detto dovete tornare all'11 in didattica presenza per il 50%, aveva detto no fino al 24 al 100%. Secondo il TAR, allora, da un lato con il decreto regionale il presidente Fontana avrebbe esorbitato delle proprie competenze, violando l'articolo 4 del decreto legge del 1 gennaio numero 1 del 5 gennaio 2021, norma di rango primario. In secondo luogo, l'ordinanza non è sufficientemente motivata. Afferma, per esempio, di voler evitare assembramenti quando nelle regioni arancioni, condizioni in cui si trova la Lombardia, sono aperti i negozi e c'è la libertà di circolazione, ovviamente anche per i ragazzi. L'ordinanza inoltre ignora il lavoro dei tavoli prefettizi che avevano elaborato un piano per lo scaglionamento degli orari della città e la ripresa della didattica in presenza e non considera altre possibilità esistenti in relazione alle scuole, come l'introduzione dei cosiddetti tamponi rapidi, ritenuti idonei anche secondo la circolare del Ministero, e l'incremento del contact tracing, misure che potrebbero essere non difficilmente implementate. È una sconfessione su tutta la linea della decisione di Fontana. Se qualcuno di voi ha visto Porta a Porta ieri, magari vado a prendere un taglio di questi giorni, era imbarazzante la differenza tra quello che spiegava il presidente della Toscana Giani, che ha detto: noi abbiamo utilizzato 4 milioni di euro, li abbiamo anticipati noi, poi il governo ci ha detto che per il trasporto locale ci darà, ci rigirerà per aumentare il trasporto locale, gli steward, così, e la risposta di Fontana dice: sì, anche noi sappiamo che c'è questo fondo, non abbiamo ancora visto niente. Ho capito, ma la Toscana li ha anticipati intanto e ha fatto anche gli steward da questo punto di vista. No, non è un TG Lombardia, è per far capire, visto che poi ci sono altre regioni, Puglia e via così, che si sono mosse in quel modo, perché diventa un casino quando poi ogni regione decide di interpretare come vuole la legge. Sì, libertà di spostamento in zona arancione c'è, perché la zona arancione prevede la libertà di spostamento nel tuo comune e hai gli esercizi commerciali aperti. Adesso vediamo se col nuovo DPCM invece anche nelle zone gialle, oltre che nelle arancioni e in quelle rosse ovviamente, verrà proibito l'asporto dai bar dopo le 18. Su questo non lo so. Guardate, chi la vuol mettere in politica, a me non me ne frega nulla del colore della regione Toscana, né del Veneto, né della Lombardia. Abbiamo elogiato Zai a suo tempo e quindi abbiamo criticato Emiliano. Guardate, cascate male su questo. Bisogna capire chi poi fa qualcosa o chi invece si limita a dire: no, non sappiamo ancora. Quindi comunque quello che ho letto io è la motivazione del TAR della Lombardia. Andiamo sul meteo, pubblicità.
Focus Economia.
Minuti. Prima di arrivare allo scenario politico, ma perché se io critico la Lombardia divento un comunista? E invece se critico la Puglia o la Campania, no, questi sono i misteri di alcuni ascoltatori. Comunque, prima di arrivare al tema della crisi politica, vediamo di capire, volutamente l'abbiamo messa vicine, cioè una crisi politica che buona parte del paese non capisce. Io non voglio tornare sui temi di ieri, sul fatto che a mio avviso Renzi avesse ragione nel criticare il recovery plan per la specie di recovery plan e la solitudine in cui è stato formulato. Non ho capito perché il premier Conte si sia infilato in un cul-de-sac del genere sul recovery, però abbiamo anche detto che, insomma, da questo punto di vista Renzi aveva ottenuto il suo obiettivo, il congelamento dell'iniziativa sui servizi segreti e soprattutto la ridefinizione di un recovery plan con una quota parte molto più alta in investimenti, molto più bassa in sussidi, un aumento della disponibilità per quello che riguarda la sanità e altre voci. Mancava il tema della governance, su cui immagino si sarebbe potuto trovare un accordo. Quindi a tutti noi è parso che poi l'obiettivo di Renzi fosse, diciamo, non solo recovery ma lo stesso premier Conte. Ma al di là di questo, mentre c'è questo avvitamento della politica e in primo luogo anche dei partiti che sostengono e sostenevano la maggioranza, qualcuno dice anche Conte ha optato per la linea dura e forse un po' troppo sicura di sé nei confronti di Renzi. Queste sono valutazioni politiche, però c'è un'altra Italia che non è quella di in questo momento di Palazzo Chigi, che viene fotografata oggi dalla Banca d'Italia. Lo dico senza nessun populismo. La Banca d'Italia presenta rapporto i conti economici e finanziari durante la crisi sanitaria. E allora vediamo che cosa è successo. È chiaro che la Banca d'Italia ha guardato solo i primi sei mesi, ma non è difficile immaginare che anche i secondi sei mesi, con qualche eccezione, siano molto simili. Nei primi sei mesi i redditi privati non finanziari hanno registrato la contrazione più forte degli ultimi 20 anni, solo in parte contrastata dalle misure di sostegno. I redditi primari pro capite, valori correnti delle famiglie, si sono ridotti dell'8,8% 8,8% rispetto al primo semestre del 2019. La Banca d'Italia fa anche confronto con quanto era avvenuto nella fase più acuta della crisi finanziaria 2008, che aveva fatto meno 5%, e anche dei debiti sovrani, l'attacco al debito italiano, lo spread e quant'altro, meno 3,5%. Quindi siamo a 3 punti sopra il livello della crisi finanziaria 2008 e a 5 punti sopra quella della crisi dei debiti sovrani 2012. E poi dice i redditi da lavoro dipendente sono scesi dell'8,7%, mentre i redditi di lavoro, i profitti delle famiglie produttrici sono diminuiti del 7,5%. È stata meno intensa la flessione del reddito disponibile lordo pro capite, meno 4%, però questo perché vi sono stati trasferimenti sociali netti. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono arrivate, so che molti polemizzano su questo, i 600 euro, i ristori e altre formule, perché questo ha fornito un contributo di 5 punti percentuali. Traduco, se non vi fossero stati questi elementi di spesa sociale, perché il debito è andato alle stelle, il calo sarebbe stato del reddito disponibile lordo pro capite dell'8,9%. È stato, tra virgolette, solo del 3,8%, perché queste iniziative di trasferimenti, so che alcuni non li hanno ancora ricevuti, però hanno complessivamente permesso di attutire, per quanto vi sia un calo. L'altra cosa interessante, il debito è schizzato nei primi sei mesi di 121 miliardi in più, solo nei primi sei mesi. La cosa interessante però è che mentre i consumi sono crollati un po' per la paura del futuro, un po' perché c'era un problema economico in molte persone che finivano in cassa integrazione o aspettavano i ristori, e anche perché era difficile consumare. Quando tu hai parte del paese chiuso nei ristoranti, nei bar, anche nei negozi, e comunque la paura anche del contagio, fatto sta che il calo dei consumi, però al calo dei consumi si affianca un aumento del risparmio netto di 51,6 miliardi, è triplicato rispetto il tasso di risparmio rispetto al 2019, passando dal 2,8 al 9,2%. Andrea, dottora Garnero, che è economista presso il Dipartimento Lavoro e Affari Sociali dell'OCSE, buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Allora Garnero, la Banca d'Italia ci dice sostanzialmente, certo, un calo senza precedenti nel reddito che tu hai prodotto, in parte mitigato in parte dalle iniziative e dai trasferimenti sociali netti, aggiungo anche, sì certo, il reddito di cittadinanza e quant'altro, e il reddito di emergenza. Però la cosa interessante è che mentre i consumi sono crollati, e parliamo solo dei primi sei mesi, è continuato l'aumento dei depositi bancari. Uno, se la guardasse così, del risparmio, potrebbe dire che ci sono due Italie in questa fotografia della Banca d'Italia.
Certo, ci sono molte Italie, perché questa crisi ha avuto un impatto profondamente diseguale, anzi ha rafforzato le disuguaglianze o quelle linee di faglia che già preesistevano. Quindi questo è sicuramente un primo punto importante. Siamo tutti nella stessa tempesta, ma non siamo tutti sulla stessa barca. C'è chi è sullo yacht, chi è su un traghetto e chi invece è attaccato a un ramo. E quello che dicono i dati della Banca d'Italia è molto importante. Il reddito è calato come non mai nella storia italiana recente, ma se guardiamo i dati internazionali, il reddito disponibile delle famiglie italiane è quello che è calato di più nel secondo trimestre del 2020. E non è un problema di quantità di risorse messe in campo. L'Italia, come si vede anche dai dati sul debito che lei ha citato, è uno dei paesi che è intervenuto con più forza dall'inizio della pandemia. Però le misure messe in campo, per ragioni anche storiche, non solo per le misure specifiche degli ultimi mesi, ma anche per ragioni storiche, non sempre hanno protetto bene i più deboli, perché il nostro sistema di welfare purtroppo storicamente ha molti buchi e non protegge bene chi più è in difficoltà. E questo lo vediamo quindi ancora di più in questa crisi, dove appunto molti buchi nella rete di protezione si sono allargati o sono diventati improvvisamente molto importanti. E pensiamo Parlo per esempio degli autonomi che non avevano e non hanno un sistema di protezione molto forte. Pensiamo poi ovviamente anche a tutto quel mondo del nero, che ovviamente non va difeso e non va scusato, però che con l'arrivo della pandemia si è trovato senza nulla, senza un reddito e senza una protezione. Oppure pensiamo anche a molti che quelli che noi chiameremo precari, diciamo una parola un po' così, ma comunque quelli che definiremo precari, che hanno piccoli contratti e che magari non hanno diritto al sussidio di disoccupazione, perché la cassa integrazione, il divieto di licenziamento hanno impedito, diciamo, che chi aveva un contratto a tempo indeterminato perdesse il lavoro, ma chi aveva un CocoPro, chi aveva un contratto a tempo determinato o chi sperava di avere un contratto stagionale, per esempio per l'estate, quelli sono rimasti senza protezione, senza nulla, non hanno
sì, al di là, lo dico, del reddito di cittadinanza o reddito di emergenza, perché sto varato anche quello che però... Allora,
però questi sono i casi più estremi e sì, comunque certo. Ci sono delle condizioni anche lì.
Sì, no, ma guarda, io sono d'accordissimo con la sua analisi, anche perché qui l'Italia, se posso permettermi, non si è solo di fronte a questa tempesta spaccata in due, si è spaccata in quattro, nel senso sia in maniera come asse, come ordinate, che come ascisse, per usare un termine matematico, perché da un lato abbiamo settori che hanno perso molto meno degli altri, e per fortuna, dentro il mondo industriale, penso al settore farmaceutico, ma anche al settore alimentare, abbiamo commentato in questi dati, in questi giorni gli ultimi dati, penso comunque anche dentro i vari comparti, la manifattura per fortuna ha perso meno del mondo dei servizi, dato di ieri dell'altro ieri sulla produzione industriale segnava un meno 3,2, che comunque è un grosso calo, ma nulla a che vedere con il meno 60, meno 70% del mondo dei servizi legati al turismo e alla presenza di stranieri o attività, diciamo, di eventi e quant'altro. E poi, come dice lei, quindi c'è già da un lato una frattura tra settori e soprattutto manifatture e servizi, dall'altro c'è un'ulteriore frattura tra chi in questi settori aveva un contratto a tempo indeterminato o determinato, tra chi ha potuto godere della cassa integrazione in deroga, straordinaria, ordinaria, e via così, e chi per esempio era un dipendente pubblico, e tutto il mondo invece che lei citava, partite IVA, che adesso vediamo se arriverà qualcosa, se vi sarà una misura nel nuovo ristori, che è l'oggetto del Consiglio dei Ministri di questa sera, non solo i contratti che lei ricordava, cioè tutto insieme il lavoro stagionale, sì, sono d'accordo con lei, abbiamo sempre combattuto il nero, ma sappiamo che anche nel settore del turismo, oltre che i contratti stagionali, c'era un certo tasso, diciamo, di non sempre appariva quello che era in realtà la reale retribuzione, c'era un tasso di nero. Oggi la Banca d'Italia fotografa un crollo del turismo, va detto che è uguale in Spagna o in Francia, leggevo in questi giorni i dati spagnoli e francesi sono ugualmente tragici, non che questo ci faccia stare meglio. Però i flussi turistici hanno fatto meno 70%, il dato relativo a ottobre, o su ottobre di un anno fa. E dice la Banca d'Italia, dal crollo del turismo vi sarà un pesantissimo impatto sul PIL. Mentre Unioncamere prevede, con il bollettino mensile del sistema informativo Excelsior, che le imprese quest'anno stipuleranno a gennaio poco meno di 346.000 contratti del lavoro, che sono il 25% in meno di quanto preventivato a gennaio 2020. E allora, e soprattutto alloggi e ristorazione, meno 52% sul mese precedente, e servizi operativi di supporto alle imprese meno 34%, e industrie tessile, abbigliamento e calzatura meno 27%. Lo cito perché in questo rapporto della Banca d'Italia, Garnero, manca purtroppo ancora il tema della cassa integrazione, cioè noi sappiamo che i dipendenti, c'è il blocco dei licenziamenti e c'è il proseguo della cassa integrazione.
Sì, queste sono le due misure faro che sono state prese a marzo e che caratterizzano, direi, l'intervento italiano e lo distinguono in particolare rispetto a quello del divieto di licenziamenti, che è una norma che in questa ampiezza e durata solo l'Italia ha preso e che ovviamente ora suscitano una qualche preoccupazione per quello che succederà dal primo aprile in poi, da quando ad oggi, la data prevista di oggi è fine marzo, e questo andava già preparato prima, diciamo, continuiamo a dirlo, va preparato in anticipo, non si può aspettare il 1 aprile, anche perché altrimenti al 1 aprile l'unica alternativa sarà rinnovare e continuare così, perché come lei dice ci sono dei settori che sono stati fortemente colpiti, però ci sono anche dei settori che qualche posto lo cercano, ed alcuni anche che sono cresciuti magari non solo nel settore farmaceutico ma anche nel settore dei trasporti, per esempio della logistica. Quindi è importante fare in modo che le persone non restino pietrificate in un posto che non è detto che poi il 1 aprile, il 1 giugno, il 1 settembre o quando sarà tornerà operativo. Rimanere per un anno fermo a casa, obbligato in cassa integrazione o senza lavoro è un tempo infinito in termini sia di tempo sia di quello che si perde rispetto alle proprie competenze e quello che succede nel mercato del lavoro. Quindi è essenziale prendere contatto con queste persone. Le famose politiche attive sono queste, significa prendere contatto, capire quali sono le aspirazioni delle persone, capire quali possono essere i loro problemi e capire come risolvere questi problemi. Per alcuni potrà essere una patente, magari servirà una patente diversa, per altri magari c'è da riprendere in mano il curriculum, per altri c'è da affrontare altre questioni. Queste sono le famose politiche attive di cui parliamo da anni, ma che sono state affrontate purtroppo in maniera solo parziale. Abbiamo parlato quasi solo di Navigator, quasi solo di AMPA, le regioni, ma è il contenuto quello che importa. Il contenuto è molto buono in alcune città e regioni, ma è del tutto assente in moltissime altre regioni e città d'Italia. Quindi anche lì una grandissima eterogeneità, è un disoccupato, un cassa integrato in certe aree del paese è molto più fortunato o viceversa molto più sfortunato che in altre aree.
Sì, prima citavo i tempi determinati che rientrano chiaramente negli ammortizzatori sociali, quindi parlavo di tempi determinati e indeterminati, ci mancherebbe. No, era tutta un'altra platea che non rientra. Ecco perché lo dico a livello macroeconomico, anche se so che poi ogni situazione, come gli amori infelici di Tolstoi, è una situazione a parte. Dicevo, a livello macroeconomico sarebbe importante avviare i progetti, adesso ne parleremo, le opere infrastrutturali prioritarie subito, in modo da far sì che quando diciamo verrà meno la tutela sui licenziamenti e sulla cassa integrazione vi possa essere già un paese che sta investendo. È ovvio che le due cose non vanno in automatico in sostituzione, ma fanno parte comunque del quadro macroeconomico, in modo che ci sia un paese che già sta investendo su, per esempio, opere infrastrutturali, agevolazioni. Sappiamo per esempio che l'ecobonus ha portato un beneficio anche in molte microimprese dell'edilizia, là dove si è riusciti a farlo partire. Per cui voglio dire, mi sta scrivendo un ascoltatore, dice: guardi che con tutte le chiusure a casa mia abbiamo risparmiato una busta paga su due per 10 mesi, però non potevamo spendere. Ecco, questo sarà magari un caso limite, però è ovvio che se tu magari hai un componente della famiglia che non riesci più ad andare in cassa integrazione, ma hai un altro componente che riesce a trovare lavoro o lavora di più perché ci sono partiti gli investimenti, cerchi di portare a somma zero il più possibile queste due variabili, cioè chi il lavoro lo perde, chi il lavoro lo aumenta. Garnero, grazie, commenteremo poi quando li avremo anche i dati ulteriori della Banca d'Italia. Grazie ad Andrea Garnero, che è appunto economista presso il Dipartimento Lavoro e Affari Sociali dell'Ocse. GR24, poi i dossier aperti dalla crisi di governo, o meglio i dossier che erano aperti e che adesso restano aperti per via della crisi di governo, e la panoramica di quanto è digitalizzata l'Italia a livello di infrastrutture, così magari se qualcuno sta lavorando sul recovery anche nei dettagli può ascoltare e prendere nota. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
E meno male che abbiamo appena sanificato.
Ora non è più un problema. Abbiamo JoyBion, l'ecobionizzatore che prima sanifica e poi, anche in presenza di persone, mantiene l'aria pulita grazie ad un innovativo processo di ionizzazione. Così l'aria è libera da virus e batteri.
Ecco perché c'è quest'aria pura. Sembra di stare in un bosco.
Esatto! JoyBion è perfetto per una sanificazione ed una ionizzazione controllata e continuativa.
Per noleggiarlo o acquistarlo, www.propa.care. JoyBion. Migliora l'aria, migliora la tua vita.
Dottor Barter, come va? È un piacere sapere che proponete sempre nuove opportunità.
Promuoversi e non fermarsi. Questo è Gruppo Next. Offriamo pubblicità in cambio merce a tutte le PMI che vogliono svuotare subito il magazzino e promuoversi tutto l'anno.
Ottimo, dottor Barter. Questa è una buona notizia.
Gruppo Next vi promuove sul web, in TV, in radio, in Italia e all'estero e anche all'interno dei supermercati.
Chiamate ora e consultate il sito grupponext.net.
Focus Economia.
E 6 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per Focus Economia. Sto leggendo adesso un'ultima agenzia a proposito del tema che abbiamo appena chiuso su calo del potere d'acquisto del reddito prodotto degli italiani nei primi 6 mesi del 2020, rapporto della Banca d'Italia, ma aumento molto forte dei depositi bancari, 51 miliardi in più rispetto ai primi 6 mesi del 2019 nei primi 6 mesi del 2020. E parlavamo dei vari settori dell'Italia spaccata in quattro a seconda del settore in cui sei e poi del contratto che tu hai o non hai. Nessuno sta difendendo il nero, qualcuno mi scrive, no, abbiamo solo detto che bisogna prendere atto che in questa spaccatura c'è anche la spaccatura in chi lavorava con parte o buona parte o del tutto in nero. Però poco fa Federalberghi ha diffuso il dato del centro studi per il 2020. Allora, vi sono state 236 milioni di presenze in meno, sostanzialmente meno 54% rispetto al 2019 e 13 miliardi e mezzo di euro in meno di fatturato nel settore alberghiero, vuol dire il 55% in meno. Insomma, i dati sono sovrapponibili, 54% di presenze in meno, 55% di presenza in meno e di fatturato in meno, e questo te la dice lunga appunto sui settori di cui parlavo prima, settore alberghiero, mondo del turismo da un lato, settori manifatturieri dall'altro. Andiamo invece per quello che riguarda il tema della crisi che si è aperta politicamente a capire, non intanto sì per carità, come potrebbe evolvere, ma questo temo che sia ancora difficile da capire. Ma soprattutto che cosa rischia di bloccarsi, perché? Perché eravamo rimasti al recovery plan riformulato e con nuove, diciamo, distribuzioni delle risorse, 171 pagine, 6 missioni, 47 linee di intervento, 4 tabelle e i vari saldi in cui era aumentato il saldo per quello che riguarda l'inclusione e la coesione a 27 miliardi, alla sanità era salito quasi 20 miliardi, ne abbiamo parlato anche ieri, e soprattutto era stata rimodulata la composizione di questo piano di intervento, i 2/3 investimenti e solo il 21% i bonus. C'è questo, ci sono anche i decreti ristori, stasera c'è un consiglio dei ministri su ristori 5 se non ricordo male. E poi c'è una cosa che, ripeto, può sembrare più banale, ma il fatto che è ancora bloccata la lista dei 40 commissari che devono sbloccare le opere prioritarie. Sono passati 5 mesi dal decreto semplificazione, quello che prevedeva anche Italia Veloce, 66 miliardi stanziati, parte di questi soldi poi verranno recuperati dai fondi europei, ma intanto tu li puoi far partire. E sono, nonostante il tentativo del ministro De Micheli, insomma, ci sono opere come la Fortezza Verona 5 miliardi, il potenziamento della Venezia Trieste 1,8 miliardi, la Genova Ventimiglia 1,5 miliardi, il raddoppio della Pescara Bari 0,7 miliardi, la Roma Pescara 1,9 miliardi, il potenziamento tecnologico della Salerno Reggio Calabria 2 miliardi, della Palermo Trapani, e poi la chiusura dell'anello ferroviario di Roma che vale mezzo miliardo, la tratta Napoli-Bari che vale 6 miliardi, l'alta velocità, alta capacità Palermo-Catania-Messina 8,8 miliardi, poi ci sono anche autostrade, non sono solo opere, diciamo, di carattere ferroviario. Dino Pesole, buonasera di nuovo.
Buonasera.
Ieri ci siamo salutati poco prima che Renzi, insomma, andasse a ritirare i ministri e abbiamo ascoltato la conferenza stampa. Al di là, beh, se vuoi intanto aggiornarci su quello, abbiamo visto Renzi salire al Quirinale, prendere l'interim. Buonanotte, il lapsus è freudiano, scusate. Conte, vabbè, può capitare. Conte salire al Quirinale, Renzi è già salito al Quirinale al suo tempo. Conte salire al Quirinale, prendere l'interim sull'agricoltura e, se ho ben capito, annunciare che il confronto sarà parlamentare, Dino.
Sì, esattamente, si va verso un confronto parlamentare, mi sembra che lo abbia esplicitato anche il ministro Gualtieri poc'anzi.
Sì.
Allora, l'interim è obbligato per l'agricoltura, dopodiché ci sarà questo passaggio di cui parleremo, se vuoi, tra breve.
Sì.
Il nuovo scostamento di bilancio, il nuovo decreto ristori, e dopodiché c'è un chiarimento che si farà in Parlamento con quali scenari. A questo punto mettiamo un grande punto interrogativo, perché bisognerà capire come andrà il dibattito parlamentare, se si chiuderà con un voto, se ci sarà un voto di sfiducia. È chiaro che a quel punto il governo deve dimettersi, altrimenti si potrebbe pure tentare una via di altro tipo, cioè appunto questi responsabili di cui si sta parlando in queste ore. E quindi gli scenari sono tutti aperti. Di certo, rispetto a ieri, sappiamo che ci sarà un passaggio parlamentare.
E questo, diciamo, è l'iter così della crisi, per usare un linguaggio un po' desueto. Però c'è tutto il tema di cosa si blocca, perché partiamo dalla parte grossa. Ieri Gualtieri aveva detto: attenzione, noi non riusciamo, se c'è un governo che non è nella diciamo nella pienezza dei suoi poteri, come facciamo a approvare lo scostamento di bilancio? Ricordiamo anche cosa servono questi 25 miliardi, c'è la proroga della cassa integrazione, i nuovi indennizi che dovrebbero superare il criterio del codice Ateco per andare a coinvolgere il maggior numero dei settori, anche quelli non coinvolti nel codice Ateco, e poi la cassa integrazione, dicevo, deve essere rifinanziata per scongiurare gli effetti del blocco dei licenziamenti previsto per il 31 marzo ad ora, e poi dovrebbero appunto essere finanziate 18 nuove settimane di cassa integrazione per i settori più colpiti. Però poi c'è la sanità, che deve ricevere più di 3 miliardi, di cui 1,5 miliardi per i vaccini, e i fondi per la scuola e per i comuni. I 5 Stelle hanno chiesto di inserire una nuova rottamazione per le cartelle fiscali già inviate ai contribuenti. Il tutto vale 24-25 miliardi, la fetta appunto grossa riguarda appunto anche i nuovi ristori, Dino.
Sì, esattamente, era peraltro la cifra che era già stata annunciata dal governo in occasione del varo dell'ultimo decreto ristori. Cioè Gualtieri aveva detto che si andava verso i 20 miliardi, poi sono stati aggiornati a 25. Oggi c'è qualcuno che parla di circa 30 miliardi, è probabile che questo sia, lo sapremo però già in serata, perché stasera
il
governo dovrebbe approvare la richiesta al Parlamento di un nuovo scostamento di bilancio, e il Parlamento dovrebbe votarlo, l'ha già messo in calendario, il 20 gennaio. Da questo punto di vista non credo che emergeranno problemi, perché lo stesso Renzi ha stipulato il voto favorevole, e poi dobbiamo considerare che la volta scorsa è stato votato anche dalle opposizioni, se sia pure sotto forma di astensione, e quindi da questo punto di vista non c'è problema. Il problema riguarda il merito del decreto ristori, e lì è oggettivamente complicato, perché dovrebbe farlo un governo nella pienezza dei suoi poteri. Adesso vediamo come ci si arriverà, però va fatto, e va fatto anche rapidissimamente, al massimo entro la fine di gennaio.
Sì, vedo che adesso le agenzie ipotizzano le comunicazioni di Conte sulla crisi di governo lunedì pomeriggio alla Camera e martedì mattina al Senato. Ti chiedo una cosa però di carattere più politico, ma che poi avrà ripercussioni economiche. Il fatto che Conte abbia scelto la via parlamentare complica, insomma, abbiamo letto che in realtà si poteva pensare di ricucire e diciamo di rientrare da questa crisi con una ricucitura. Secondo te il fatto che vi sia un intervento parlamentare, Camera lunedì e martedì mattina al Senato, complica o invece va verso una, così, una chiarificazione, un iter più lineare?
Allora, nella premessa che la politica italiana, in particolare ma non solo italiana, ci ha abituato a cambi di scena e cose che si dicono che non si faranno mai, poi si fanno, no? Mi riferisco al fatto che Conte ieri ha detto mai più correnti. Questo io non lo escluderei del tutto. Secondo me resta ancora formalmente in piedi l'ipotesi di un nuovo incarico a Conte che formi un nuovo governo e probabilmente con l'ingresso di esponenti.
I cosiddetti responsabili, diciamo.
Non solo, cioè, ma nel governo potrebbero entrare, se poi rientra in qualche modo anche il dissenso con Renzi, che è possibile, perché Renzi ieri non ha escluso l'incarico a Conte, ancorché ha fatto capire che non lo vorrebbe, però insomma se poi entra Rosato e altri pezzi da 90 dell'entourage renziano potrebbe rientrare, ma questo è nel campo delle ipotesi. Secondo me la via parlamentare è quella che ha imposto Mattarella, non a caso oggi il Presidente del Consiglio è andato a riferire, anche perché Mattarella vuole capire, come sempre, essendo, come dire, rigido osservante della Costituzione, lui ha detto le crisi si fanno e si risolvono in Parlamento, quindi per ora l'interim formalmente non impedisce al governo questa sera di riunirsi e chiedere al Parlamento uno scostamento di bilancio. È chiaro che c'è un vulnus politico e quindi va ricostruito il tessuto connettivo di questa maggioranza, ma per Mattarella il passaggio parlamentare è assolutamente indispensabile. Poi vedremo quali scenari si apriranno.
Allora, su questo si vede che il centrodestra dice abbiamo chiesto a Mattarella, l'ho detto Salvini, di fare in fretta e c'è massima compattezza. Tra l'altro vi do anche un aggiornamento su Berlusconi che ha detto poco fa sono in buone condizioni, il controllo a cui si è sottoposto è un controllo di routine, e poi ha detto mi preoccupo per il rischio che la crisi politica aggravi la paralisi decisionale del paese, qualunque sia la soluzione è necessario attuarla più presto senza perdere neppure un giorno nei tatticismi della politica. E questa è la posizione di Forza Italia attraverso Berlusconi. Quindi tu mi stai dicendo, Dino, che al di là dello scostamento che viene approvato, certo che non puoi pensare di andare avanti a provarlo con questa, diciamo, debolezza e incertezza su chi regge il governo. Se tutto si chiudesse in tempi brevi, diciamo, non vi dovrebbe essere un rallentamento ulteriore?
Esattamente, ma i tempi brevi sono proprio quello che ha chiesto Mattarella. Se questo avverrà, allora vuol dire che lo scostamento di bilancio viene approvato il 20 di gennaio, subito dopo parte il nuovo decreto ristori che va in Parlamento, e credo che sia il quinto della serie. Poi
sì,
dopo
il quinto.
C'è tutta la partita. Peraltro segnalo una cosa che credo non nessuno abbia notato, ma viene oggi lo scrive solo 24 ore appunto, che c'è un problema. Lunedì scorso le commissioni bilancio e affari economici del Parlamento europeo hanno approvato il famoso regolamento del recovery fund, quello europeo che vale per tutta l'Europa. Bene, lì dentro sono stati inseriti nuovi criteri di calcolo per l'erogazione dei sussidi, i cosiddetti grant, una cosa molto tecnica, ma che comunque comporterà un ritorno del testo in Consiglio dei Ministri non appena il Parlamento l'avrà approvato. Quindi fa tutto pensare che tutto ciò non possa essere ovviamente disciplinato e governato da un esecutivo che non sia nella pienezza del
sì, che sta svolgendo gli affari ordinari adesso, per...
Sì, anche se poi Sebastiano, come noi sappiamo, sugli affari ordinari c'è stato un po' a fisarmonica negli ultimi anni un'estensione, però oggettivamente parliamo del tema della governance, che è un tema squisitamente
sì, appunto,
politico.
Cioè il tema della di chi deciderà, quali saranno i commissari, il commissario, che è stato uno degli elementi di scontro con Italia Viva, perché la proposta di Conte dei 6 supermanager sembrava, come noi temevamo, superare e andare in conflitto con i ministeri, poi non è stata evidentemente condivisa, però il tema della governance del recovery resta tutto lì, cioè chi... quella che gli inglesi chiamano accountability, chi risponde di chi risponde di cosa, chi deve mettere a terra e verificare, come ti chiede l'Europa, passo per passo, che i soldi vengano utilizzati e le opere vadano avanti. Questo ancora io non ho letto, non ho capito nulla su quale governance si voglia dare.
Infatti, perché non c'è ancora scritto, questo è un tema fondamentale, ma poi ecco, noi stiamo ragionando di qualcosa che verrà, importantissima, ma dobbiamo anche ragionare del fatto che ci sono 105 tavoli di crisi aperti,
certo.
Cioè, non è che qui non stiamo scherzando, no. Cioè, qui c'è gente che sta rischiando di perdere seriamente il posto di lavoro, sto parlando ad esempio dello stabilimento di Piombino, ci sono 1600 dipendenti, Whirlpool, come sappiamo dal 1° aprile dovrebbe scattare una procedura di licenziamento per 350 lavoratori, c'è il dossier all'Italia, c'è l'Ilva, c'è la partita della rete unica, c'è tutto fa pensare che si andrà a una rapida risoluzione della crisi.
Io me lo auguro.
In un senso o nell'altro.
Io mi auguro almeno questo. Grazie anche a Dino Pesole. Vedo che la Francia adesso ha appena annunciato che anticiperà il coprifuoco da sabato prossimo alle 18 su tutto il territorio nazionale per almeno 15 giorni. In questo momento il coprifuoco in Francia partiva alle 20, in Italia parte alle 22 e solo in 18 dei 25 dipartimenti era già in vigore alle 18, adesso lo estendono a tutto il paese. E restando invece in tema di recovery, sappiamo che una fetta importante del recovery plan è dedicato alla digitalizzazione, non perché lo decide l'Italia, l'Europa ha detto è Next Generation EU, la parte importante è sostenibilità ambientale, digitalizzazione oltre che inclusione e ridurre le disparità di genere. Tutto nella logica appunto di rendere più competitiva l'Europa approfittando tra virgolette della crisi pandemica. Ci sono 26,7 miliardi di euro alla digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, 11 miliardi e mezzo nella bozza del recovery alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione e 8 miliardi al turismo e cultura 4.0. Le tre voci valgono 46,2 miliardi. Nel frattempo EU EY, sarebbe la vecchia Ernst Young, ha sviluppato un rapporto su come è diffusa nelle province italiane il livello di efficienza e maturità delle infrastrutture digitali. Sono 107 le province italiane. La cosa interessante, a mio avviso, è che è veramente una macchia di leopardo e non va la parte intuitiva, sarà messa meglio al nord e peggio al sud, non è così intuitiva, nel senso che ci sono regioni del centro-sud che hanno dei valori tutto sommato buoni, vi sono province, scusatemi, del nord-ovest e anche un po' del nord-est che hanno dati più bassi. E allora parliamo intanto per capire dove dovrebbero poi indirizzarsi queste risorse, di quello che è l'attuale fotografia della digitalizzazione infrastrutturale. Allora, grazie ad Andrea D'Acunto, che è responsabile telecomunicazioni e media a livello mediterraneo appunto di EY, ex Ernst Young. Buonasera D'Acunto.
Buonasera.
Dunque, dicevo, intanto ci chiarisca in una battuta cosa intendete voi per in digitalizzazione delle infrastrutture.
Sì, in realtà infrastrutture digitali, cioè noi abbiamo analizzato una trentina di indicatori che sono collegati a infrastrutture sia di connettività intendiamo per tutti il wifi, la fibra a casa, la fibra cabile, il 5G, la DSL, tutto ciò che è connettività, e poi rete sensoristica che intende il monitoraggio stradale, sensoristica per la sicurezza, le famose smart grid, quindi l'intelligenza legata alle reti energetiche, la sensoristica ambientale e quant'altro. Questo è quello che noi abbiamo visto nell'osservatorio come infrastrutturazione digitale del paese. Cogliamo quello che diceva prima ed è assolutamente vero, quello che era il digital divide, no? Nord-sud, la divisione digitale nord-sud oggi è meno marcata, nel senso che ci sono ampie aree del sud che hanno potuto beneficiare di grandi investimenti da parte di operatori di telecomunicazioni, aziende dell'energia che si sono dedicate e che hanno colmato un po' il gap, e al contempo anche altre aree della costiera adriatica, per esempio, piuttosto che il nord-est, che fanno un po' più fatica in questo senso. C'è da dire che comunque la situazione complessiva è di enorme miglioramento rispetto agli altri anni.
Cioè, lei sta dicendo che uno degli effetti positivi della crisi pandemica è stato anche un'accelerazione nelle infrastrutture digitali?
Questo è negli ultimi anni.
Negli ultimi anni, quindi non c'entra con il 2020 necessariamente. Bene.
No.
Guardavo la mappa a colori, adesso parlare di colori in questo periodo, insomma, però avete fatto verde, arancione, verde, giallo, arancione, rosso. Adesso non vi lascio, vi risparmio i criteri, però insomma nelle prime posizioni troviamo Genova, Milano, Roma, Bologna, Torino, Firenze, Napoli, La Spezia, Ferrara, Parma, Prato, Cagliari, via così. Perché li cito? Perché appunto non sono tutte città del nord, ne escono bene alcune province della Puglia, alcune province della Calabria, alcune province della Sicilia. Agli ultimi posti troviamo Fermo, che insomma nelle Marche, Enna, Vibo Valentia, Rovigo, poi Crotone, Iglesias, vado a salire, ma anche Pesaro Urbino, anche Macerata. E invece appunto mi sembra di vedere una prevalenza di colore verde chiaro, verde scuro nel nord-est con qualche, e anche il centro, e appunto come diceva lei un po' di criticità sulla dorsale adriatica oltre che su alcune parti della Sardegna e della Sicilia.
Sì, ma ci sono due, diciamo, letture che io do, sì, di questa situazione. La prima è che chiaramente tutti gli investimenti negli ultimi anni, da parte di tutti quanti, non solo gli operatori di telecomunicazione, ma anche di quelli di energia che sono su questi parametri, hanno seguito la popolazione e quindi si sono ovviamente concentrati per la maggior parte sulle grandi città, sulle aree metropolitane. Un grande rilancio c'è stato dopo le gare bandite per le reti, per le aree C e D, quelle a cosiddetto fallimento di mercato, e quindi hanno dato una grossa spinta anche ad altre aree. E questo si vede nella lettura che facciamo oggi. L'altra è che, dall'altro lato, alcune delle municipalizzate locali, siamo tutte, insomma, noi le conosciamo sul territorio, e hanno saputo investire e hanno un po' colmato questo gap. Più che altro come se fosse una risposta locale a delle esigenze.
Sia delle laddove i grandi operatori, la dico male, ma per farmi capire, non arrivavano con più difficoltà perché c'era meno presenza urbana, meno presenza demografica, e quindi avevi un ritorno sugli investimenti molto più basso. In alcuni casi, come lei ricordava, sui bandi si andava in perdita, e quindi sono intervenute le municipalizzate.
Esatto, negli ultimi anni si è intervenuto con i due ambiti, sia con le aree a fallimento di mercato, sia con le municipalizzate, che hanno portato, diciamo, sollevato. Quello che diceva lei sulle grandi città, ce ne sono abbastanza ampi, ce ne sono alcuni, tipo Genova, che ha una copertura ottima, il 5G già partito come progetto pilota, come tutti sappiamo, tra le prime città, ha una copertura wifi doppia rispetto alla media europea, e si trova un po' agevolato. Genova e, diciamo, provincia, ecco.
Sì, vedo messa bene Genova, Roma, Milano, ho visto anche Bologna, appunto, Torino, Firenze, Napoli. Sì, quello che prevale è che più grandi sono le città, probabilmente più si è partiti prima, ma mi conforta quello che lei ha detto, che nel frattempo, rispetto a qualche anno fa, c'è stato un grosso recupero anche di aree che rischiavano di restare indietro proprio perché meno così appetibili e interessanti per l'investimento privato. Grazie anche a Andrea D'Acunto, responsabile telecomunicazione media a livello mediterraneo di UA, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, torna la poco invidiabile classifica.